Padre, grazie per la tua presenza, grazie per l'unzione del Santo stasera che ci aiuterà a comprendere tutti i criteri e i principi della tua parola. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua presenza, grazie perché tu farai sempre la differenza nella nostra vita. Ti siamo riconoscenti per tutto quello che stai per iniziare a fare ancora in questa serata e sarà straordinariamente fantastico. Va bene, allora, obbedienza come stile di vita. Ci siete, avete portato avanti un po' il programma di studio, avete avuto modo di riprendere in mano quello che abbiamo fatto, più che in mano all'orecchio, perché abbiamo messo tutti dei file sul portale e sono da ascoltare, da riascoltare. La volta scorsa abbiamo finito col dire che obbedire non è negoziabile, non è possibile mercanteggiare l'obbedienza, non è negoziabile, però vedremo alcuni aspetti che ci aiuteranno a capire di più. Una delle cose che vorremmo portare stasera è cosa significa davvero portare le nostre vite all'obbedienza. Allora, c'è una scrittura che è in Giovanni al capitolo 15 versetto 14 e dice così, questo è Gesù che parlava: voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. È interessante perché anche qui non è che Gesù stava cercando di mercanteggiare un criterio di obbedienza o in un certo qual modo negoziarla. Dice: voi siete miei amici, io vi voglio chiamare amici, desidero chiamarvi amici. In questo caso Gesù desiderava portare all'attenzione i suoi discepoli. Quale? Il fare, cioè voi siete miei amici se fate le cose non che vi consiglio ma che vi comando. Noi siamo un po' assuefatti dai consigli per gli acquisti, sembra che i 10 comandamenti sono passati ad essere i 10 consigli, però sono sempre comandi. Ecco che Giovanni 15, 14 dice esattamente: io vi voglio chiamare amici, disse Gesù, desidero che voi siate miei amici, intimi amici, ma una condizione: se fate le cose che vi comando. Nella stessa lettera, nello stesso Vangelo, Giovanni 13, 17 dice: se sapete queste cose, siete beati. E tutti quanti sono contenti di essere beati. Siete beati se le fate. Quindi la beatitudine o le beatitudini sono sempre la conseguenza dell'obbedienza in assoluto. Il Signore, nel dare indicazioni a Mosè, un giorno parla con lui dando indicazioni sulla costruzione del tabernacolo. Vi ricordate? Tabernacolo di Mosè nel deserto. Ma lui chiese a Mosè una delle caratteristiche o delle qualità più importanti. Indovinate quale? L'obbedienza. L'obbedienza. Non disse a Mosè: ah, va bene Mosè, allora io ho un progetto in mente, ho una bella idea, falla come ti viene, fai come tu pensi sia più opportuno, vedi come tu, lascia usare la tua creatività, la tua immaginazione. Non disse niente del genere, disse qualcosa di ben diverso al versetto 25 di Esodo. Esodo 25:40, Mosè viene portato alla presenza di Dio. Dio ha un progetto, ha uno scopo, ha una struttura da voler far sì che Mosè possa mettere in ballo e dice esattamente questo. Esodo 25:40, vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è mostrato o che ti è stato mostrato dal monte, come dicono altre scritture. Quindi glielo dice e non si ferma, glielo ridice ancora. Esodo 25:9, voi lo farete secondo tutto quello che io ti mostrerò, sia per il modello del tabernacolo che per il modello di tutti i suoi arredi. E non si ferma, va avanti ancora. Esodo 27:8, lo farai di tavole vuoto, dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte. Dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte. Ebrei al capitolo 8 versetto 5, Nuovo Testamento, parlando delle strutture del Vecchio Testamento riportandole nella dimensione neotestamentaria, dice: Queste cose servono da esempio ed ombra delle cose celesti, come fu detto da Dio a Mosè. Quando stava per costruire il tabernacolo, guarda, gli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Sembra che Mosè avesse un problema di comprendonio. Gliel'ha detto diverse volte, sapete quante? 18. Cioè 18 volte Dio disse a Mosè: Mosè, ascoltami, vieni qua, guarda di non inventarti niente, guarda di non creare a tua immagine le cose, guarda di non farlo secondo il tuo modo di vedere o creatività, ma fallo come ti ho detto, come ti è stato mostrato. Per 18 volte Dio disse a Mosè di fare quello. In altre parole, lui stava chiamando Mosè all'obbedienza. È interessante, quando Dio ci parla sembra che ci dà dei consigli, e lo fa perché lui è il consigliere ammirabile. Ma ci sono volte o momenti dove non dà dei consigli, dove ci dirige e ci comanda di fare qualcosa. Perché? Perché l'obbedienza non fa del bene, ma ci fa del bene. Quando Dio ci chiama all'obbedienza, non è il grande burattinaio che tira i fili delle marionette, così gode, come qualcuno ha anche pensato, non nel cristianesimo ovviamente, qualcuno pensa che Dio è il grande burattinaio che si diverte con gli uomini a farli fare quello che vuole e lui si sbellica dalle risate. Assolutamente non è così, è una farsa, un'ipotesi totalmente errata ed è assolutamente satanica. Dio, quando ci chiede di fare una cosa, addirittura ce lo comanda, lui lo vuole fare per il nostro bene, personale bene. Ecco che a Mosè gli dice: guarda Mosè, fai esattamente come ti ho detto, come hai sentito, come ti ho mostrato, fallo così 18 volte. Interessante. Quindi non avere paura quando Dio ti dice la stessa cosa 2 o 3 volte, sappi che a Mosè gliel'ha detto 18. Sono 15 volte che Dio mi dice la stessa cosa. Ah sì, assolutamente, ma a Mosè gliel'ha detto 18. E se lo dice anche di più a noi, non è un problema, perché? Perché se l'ha fatto con Mosè, possiamo anche gestirla diversamente con noi, anche di più, che va bene lo stesso. 18 volte dice: fai come ti ho detto. In altre parole, non ti inventare niente, non fare di testa tua. Ciò dimostra esattamente che cosa? Che l'obbedienza è prioritaria, per soprattutto in alcune stagioni della nostra vita, per alcune situazioni. Dio non vuole soltanto darci dei consigli, perché un padre alcune volte dà dei consigli ai suoi figli, ma alcune volte dà delle direttive e sono dei comandi e sono importanti. Hai presente il papà o la mamma che dice al figlio: ti consiglio di non frequentare questo gruppo di amici, faccio un esempio, o quel particolare luogo perché è pericoloso, te lo consiglio. A questo punto credo che un padre o una madre non deve cincescare intorno a queste cose, dice: no, te lo vieto. Ci sono volte dove un genitore deve imporsi, il figlio dice: non puoi importi su di me, ma noi lo vogliamo fare mica perché vogliamo imporci, perché amiamo la padronanza dei nostri figli, lo facciamo per aiutarli a centrare il loro piano nella vita e lo facciamo soprattutto anche per proteggerli, per evitarli problemi nella vita, il che sappiamo, come abbiamo visto, come stiamo vedendo, che ce ne sono tantissimi. Quindi Dio vuole fare la stessa cosa con noi. Non dice: figlio mio, figlia mia, se vuoi ascoltarmi, se ti va, se non urto molto la tua sensibilità, se ti è possibile darmi retta per un po', se vuoi ti do dei consigli. Ci sono cose che sono prioritarie. Dio dice: non fare questo, e non c'è negoziazione. Non andare in quel luogo, e non c'è negoziazione. Ti comando di andare in quella direzione, e non c'è assolutamente nessun tipo di mercanteggiare l'obbedienza. Questo lo fa per noi. Alle volte sembra che l'obbedienza sia qualcosa che ci infastidisce, recalcitriamo, e la Bibbia dice: tutti quanti voi siete stati ammaestrati dai vostri genitori nel tempo naturale. Dio lo fa per il vostro bene ed è molto importante. Siete figli, e i figli vanno guidati. E noi siamo molto grati a Dio di questo. Siamo grati perché Lui guida le nostre vite, ci aiuta, vuole il meglio del nostro, della nostra vita. Ecco perché, cari, ancora una volta, l'obbedienza non fa del bene, ma ci fa del bene. Non fare una cosa o farne un'altra, o stare fermi e andare avanti, o qualsiasi altra cosa, Dio vede la fine sin dall'inizio. Lui sa benissimo cosa ci fa del bene e cosa ci potrebbe procurare del male. Noi siamo così grati a Dio, è meraviglioso. Grazie Signore per aiutarci a prevenire problemi nella vita. Grazie per guidarci e noi vogliamo essere guidati. Ci sono volte che capiamo tutto? No. Ma l'obbedienza non va capita, l'obbedienza va espletata, va coadiuvata, va fatta, insomma. Ecco che non c'è mercanteggiare, Dio non mercanteggia l'obbedienza in assoluto. Quindi abbiamo detto, se vi ricordate, che ci sono cose importanti che dovremmo organizzare nella nostra vita, e le tratteremo proprio in questo momento. Tratteremo alcuni concetti neurali che ci riguardano a livello di mente, a livello di criterio. Ora, è importante, ritorno velocemente sulla 18ª volta che Dio disse questa cosa a Mosè. Io mi immagino la faccia di Mosè. Signore, ma mi prendi per stupido? Cioè, l'ho capito. Quante volte diciamo a nostro marito, nostra moglie, al nostro datore di lavoro, alle persone, ho capito, e poi non abbiamo capito davvero quello che avrebbe voluto dire quella persona. Quindi Dio voleva assicurarsi che capisse bene quello che stava dicendo. Anche qui stasera, anche qui oggi, anche qui in questo corso, Dio vuole assicurarsi che capiamo bene, che comprendiamo bene il tema dell'obbedienza, perché ci fa del bene, perché ci aiuta a vivere bene. Il punto è che tutto questo dimostra che l'obbedienza non è soltanto il fare qualcosa. Sembra che dobbiamo, ok, va bene Signore, obbedisco. Ma non è fare qualcosa, ma è anche come farla. Anche Mosè poteva fare il tabernacolo, lo poteva fare come pensava sia era più opportuno per lui. Ma stava dicendo esattamente, guarda Mosè, non farlo soltanto, fallo come ti mostro. Vorrei portarvi nuovamente a quello che abbiamo trattato, cioè nelle lezioni precedenti. L'obbedienza non è soltanto una parola, ma bensì, cos'è? Abbiamo detto, un esercizio mentale. Ora, attenzione a questo, scrivete quello che potete perché è fondamentale. Se abituiamo la nostra mente all'obbedienza, la nostra mente codificherà il termine obbedire, perché è un esercizio mentale. Tutti gli esercizi vengono assimilati quando vengono costantemente ricevuti, in altre parole, e praticati, ovviamente. Non possiamo dire che andiamo in palestra, perché anch'io ho avuto la testa della palestra per molto tempo, ma non si vedeva, semplicemente perché gli esercizi non ne facevo. E poi tutte le giustificazioni che possiamo trovare, non avevo tempo, non c'avevo voglia, proprio in questo momento, guarda, è stato un imprevisto. Ecco che tutto questo ha a che fare con un esercizio mentale. Ogni volta che la nostra mente riceverà un input di obbedienza, se pratichiamo quello, lo codificherà. In altre parole, se dovesse venire a mancare l'obbedienza, e questa qualità straordinaria, noi andremo in crisi di astinenza. Pensate, avete mai avuto una crisi di astinenza nell'obbedienza? Probabilmente da oggi in poi potrebbe essere. Potrebbe succedere. Dici, non avrei mai pensato una roba del genere. Ok, perché forse non abbiamo mai visto l'obbedienza sotto questo aspetto. Ogni volta che l'obbedienza viene a far parte della nostra vita, il nostro cervello la memorizzerà, la codificherà. E se quel giorno, quella volta, quella stagione della nostra vita che non obbediamo, andiamo in crisi di astinenza. Voglio spiegarmi meglio in merito a questo. Alcuni schemi mentali, e che sono importanti questi, seguono esattamente lo stesso esempio di codificazione. Infatti, lo stesso processo chimico accade nel nostro corpo attraverso i nostri schemi neurali. Che cosa accade? La nostra corteccia cerebrale viene costantemente stimolata da cose. Alcune cose vengono ricevute, recepite, in altre parole il nostro cervello scrive qualcosa. Ci sono pensieri che sono indelebili, ci sono azioni che sono indelebili, ci sono ricordi che sono indelebili. Perché? Perché sono stati scritti nella nostra corteccia cerebrale. In altre parole, questi sistemi neurali hanno codificato un sistema, lo hanno trascritto, lo hanno codificato, lo hanno memorizzato. In altre parole, è diventato un'abitudine. Ditemi quante abitudini abbiamo che dici, ma perché faccio così? Ma perché dico così? Abitudine. Lo abbiamo fatto così tanto che è diventato un esercizio, nostro malgrado, e lo abbiamo assimilato come un'abitudine. È diventata parte esattamente della nostra vita. Questa abitudine ha a che fare esattamente con le abitudini che abbiamo all'interno della nostra quotidianità. Quanti di noi sono abituati a usare più zucchero, a bere tanto caffè, a bere alcol o qualsiasi altra cosa, a mangiare il piccante? Quanti di noi sanno che se non c'è il piccante dici sì, è buona questa roba, ma manca di. Perché manca di? Non è che manca di, è perché tu sei abituato a. Ecco che questa situazione è venuta ad essere parte integrante della nostra vita. Ora, queste cose, quando vengono a mancare, il nostro cervello le ha già codificate come un'azione costante. Persone che bevono caffè, 7 caffè al giorno. Se ne vieni uno meno, dice no, devo berne 7. Perché è tassativo, l'ho fatto ieri, l'ho fatto l'altro giorno, l'ho fatto per sempre, non ho capito perché devo berne 5, 7 devono essere. Forse anche 8, ma 7 va bene. Quindi questa situazione, il nostro cervello codificherà queste azioni come un'abitudine, le memorizzerà e diventerà un codice di accesso ogni qualvolta ve ne sarà l'opportunità di farlo. Riuscite a comprendere questo? Diventa una totale abitudine. Queste sostanze, una volta che noi usiamo X o Y, diventiamo assuefatti. Noi, se non le abbiamo, abbiamo una crisi d'astinenza. Ma questo non soltanto nel negativo, anche nel positivo. C'è chi beve 2,5 litri d'acqua al giorno. Io lo invidio tantissimo e mi piacerebbe moltissimo. Non so come faccia, non so dove gli sta, tutta 2,5 litri d'acqua al giorno. Vorrei tanto farlo anch'io, ma non ci riuscirò un giorno. Devo codificarlo questa roba qua. Ma 2 litri d'acqua al giorno, se quella persona che beve 2 litri d'acqua al giorno, 2,5 litri, un giorno ne beve uno, il corpo richiederà quell'altro litro e mezzo che non gli ha dato, o quell'altro litro che non gli ha dato. Perché? Perché è assuefatto, perché va in crisi di astinenza. La stessa cosa, cari, accade con le nostre parole, con i nostri pensieri, con le nostre azioni. Ci sono cose che il nostro cervello ha, esattamente come abbiamo detto, trascritto, codificato, memorizzato, lo ha assimilato, assodato come un'abitudine. Quali sono queste altre cose? La rabbia, la collera, l'ira, o i pensieri cattivi, l'egoismo, le parolacce, non lo so, qualsiasi cosa. Uno dice delle parole perché continua a dirle. E non è che le vuole dire, è che le ha sempre dette, le continua a dire e gli vengono fuori di sana pianta perché le ha, il cervello ha memorizzato quello. E se non le dici gli mancano. Riuscite a comprendere? Così azioni, l'invidia, l'avarizia, sono cose che il nostro cervello, la nostra corteccia cerebrale ha memorizzato, ha trascritto, sono diventate un'abitudine. Quando verranno a mancare andiamo in crisi di astinenza. Ricordo un giorno che c'era uno dei miei figli a scuola, che non ricordo se era Kevin o se era Joel, e dicevano che c'era un ragazzo che continuava a dire un sacco di parolacce. Allora a questo punto gli disse, ma perché non le dici anche tu? Ha detto, perché io sono libero di dirle o di non dirle. Ha detto, è possibile. Ha detto, ma sì, anche tu dovresti essere libero. Perché non provi un giorno intero a non dire parolacce? Ha detto, ma cosa ci vuole? È che il giorno dopo questo ragazzo ha confessato dicendo, io ci ho provato, non ce l'ho fatta. è più forte di me. Perché la verità è che se Cristo ci ha reso liberi di scegliere cosa fare, cosa dire o non fare o non dire. Siamo stati liberati, abbiamo un potere di scelta perché abbiamo scritto o riscritto nuovamente nella nostra corteccia cerebrale gli schemi mentali che vorremmo usare e non andiamo in crisi di astinenza. Ma se assumiamo, adesso la dico così, se diventiamo assuefatti dell'obbedienza, se cominciamo ad obbedire più di prima, meglio di prima, maggiormente nella nostra vita, ad un certo punto la nostra vita, la nostra corteccia cerebrale scriverà, codificherà, memorizzerà un'abitudine, quale? Quella dell'obbedienza. Quando non obbedirai, stai male, vai in crisi di astinenza, devi obbedire. Ed è proprio per quello che Dio ci vuole aiutare. Riuscite a comprendere questi schemi che sono parte della quotidianità della nostra vita? Dio desidera che cominciamo a maturare questa struttura, questa fase della nostra vita nell'obbedienza, perché più obbediamo, più ci facciamo del bene. Più obbediamo, più non... all'inizio sarà difficile, perché quando uno non è capace, non è abituato a fare una cosa, è difficile, lo sappiamo benissimo. È come se mi dovessi mettere io a bere 2,5 litri d'acqua al giorno. Non parto con 2 litri d'acqua, 2,5 litri d'acqua al giorno, sto male. Partirò con un po' e poi aumenterò e poi aumenterò e fino a che il mio corpo assimilerà quell'abitudine. Quando non darò più quello, il mio corpo dice: figliuolo, ho bisogno di acqua. Riuscite a comprendere? Ecco la stessa cosa quando c'è la suefazione dell'obbedienza. A un certo punto ti dirà, la tua testa, il tuo spirito, la tua vita dirà: figliolo, ho bisogno di obbedire, perché stai trasgredendo? Perché stai andando per erbette? Perché stai facendo percorsi alternativi? Ho bisogno di obbedire, tu mi hai insegnato ad obbedire, ho codificato questo, l'ho scritto, l'ho memorizzato, desidero obbedire, mi stai facendo del male, perché l'obbedienza non fa del bene, ma ci fa del bene. È come se io dicessi: guarda, bevo 2,5 litri d'acqua per far contento Tiziano, perché mi ha detto, pastore, se tu bevi 2,5 litri d'acqua, guarda che è buono, fa bene. È una cosa che io dico: va bene Tiziano, ti voglio far contento, ma secondo voi faccio contento lui o faccio contento me? Beh, non abbiamo molto da dire in questo. So che ci sono cose che fanno del bene a me. Riuscite a comprendere? Questo è molto molto importante. Vorremmo vedere adesso... Ecco che vorrei che possiate concepire l'obbedienza come una suefazione abitudinale, e mi piacerebbe tanto un giorno che possiate dire: ho una crisi di astinenza. Quale? L'obbedienza. Sono in crisi di astinenza di obbedienza. Desidero obbedire, voglio obbedire, mi piace obbedire perché mi ha fatto tanto del bene. Voglio farmi del bene. Ora, obbedienza verso sacrificio. Vi sono moltissime persone che lamentano il fatto, a livello all'interno della sfera cristiana, che loro fanno tanti grandi sacrifici, ma che alla fine non stanno ottenendo quello che avrebbero voluto. Molti cristiani, molti sinceri cristiani, stanno facendo sacrifici nella loro vita per ottenere qualcosa, per ottenere un premio, per impressionare Dio, cosa quasi impossibile, anzi lasciamo pure perdere il quasi. Vogliono impressionare Dio dicendo: Signore, guarda cosa sto facendo, fratelli, guardate cosa sto facendo, mondo, persone, famiglia, guardate cosa sto facendo, e lo faccio per te Signore, davvero? Sul serio? Lo faccio davvero per Dio? Perché tutto quello che noi facciamo non lo facciamo per Dio, perché Dio non è borderline. Cioè, se domani faccio del bene o faccio del male, Giobbe dice che lo facciamo un uomo come noi, non impressioniamo Dio. Anche perché se oggi faccio contento Dio e domani no, io ho a che fare con un Dio schizofrenico. Perché oggi lo faccio contento, domani... io mi ricordo quando eravamo ragazzi, dice... devi fare quello che la Bibbia dice, così Dio gioisce. E io mi impegnavo perché non volevo vedere Dio triste. Però mi immaginavo quando facevo i miei capitomboli e mi immaginavo Dio che era sul suo trono, che piangeva, dicendo cosa mi ha combinato. Allora cercavo di fare tutto quello che era possibile per rimediare il guaio, ma mica per me, lo facevo per lui. Dico, non voglio vedere Dio triste. Ricordo che venne un predicatore una volta, eravamo ragazzi, dice, se tu fai male, se tu oggi pecchi, Dio piangerà per te. Ma io non volevo vedere Dio che piangeva per me, mi dava anche un po' fastidio. Ah, mi sentivo pure in colpa. E diceva, ma se fai bene oggi, Dio salterà di gioia e farà le piroette. Facciamogliele fare le piroette. Dai, io volevo quello, mi medesimavo in quello. Solo che non è che era... Io non penso di avergli fatto fare tante pirolette a Dio all'inizio. Le piroette le facevo io, tante. E dicevo, caspiterina, mi dispiace, Signore, che oggi sei triste. E meno male, grazie a Dio, che un giorno il Signore mi ha detto, ma di che caspita stai parlando? Con chi credi di avere a che fare? Cioè, no, ti pensi, no? Che Dio, se fai... Allora, se dovessimo dividere questa sala, se di qua fate bene, Dio è contentissimo, sorride, gioiosissimo... Ma c'è l'altra metà che fa molto male e Dio, oh, che piove, che perché mi fanno questa roba a me, oh che bello questa, oh, alleluia. Dice che Dio canta, questo predicatore diceva, Dio canta alleluia a se stesso quando tu fai del bene, ma quando fai del male è travolto dal dolore. Ma io dicevo, ma come posso io? Finché ho capito che non avevo a che fare con un Dio schizofrenico, borderline, con problemi psichici gravi, anche sì. Ho capito che se faccio del bene, lo faccio a me stesso, e se faccio del male, lo faccio a me stesso. Dio è lo stesso ieri, oggi, domani e in eterno. Non cambia, non è contento perché io lo faccio felice e non si dispiace, non piange perché io faccio delle capolate o dei ruzzoloni. Riuscite a comprendere? Quindi, obbedienza verso sacrificio. Ci sono moltissime persone che hanno questo criterio. Faccio tante cose, faccio tanti sacrifici, molti sacrifici, per impressionare Dio, cosa davvero improponibile, impossibile, affinché Dio mi premia. Ma il bello è che Dio non premia nessuno di noi per aver fatto né bene o né male. Dio non premia i sacrifici, Dio premia sempre l'obbedienza. Avete mai visto quelle persone che vengono in chiesa per da due o tre volte e hanno un contatto immediato con Dio, si connettono con Dio velocemente e un giorno, dopo 3-4 volte che vengono in chiesa, vengono guarite, liberate, salvate, benedette, trovano lavoro, soldi gli arrivano, vengono guarite. E tu dici, oh scusa un secondo, non è per altro, non è che, cioè Signore abbi pazienza, ma perché? Cioè sono 20 anni che... Cioè, ti dico le stesse cose. Cioè, sono anni che ti chiedo di aiutarmi per lo stipendio. Niente, me lo decurtano pure. Sono mesi che ti sto chiedendo di guarirmi da questa malattia. Non c'è storia. Sempre la stessa cosa, anzi peggiora. Sono tempo che ti chiedo di liberarmi da questa situazione. Eppure tu vedi cosa sto facendo, servo in chiesa, ti amo, ti adoro, anzi se tu vedi, perché tu vedi, quello che alza le mani più di tutti in chiesa sono proprio io, le alzo tantissimo, le alzo talmente tanto che la camicia mi arriva a mezzo stomaco, capito? Tu lo vedi questo, sono l'ultimo, sono il primo ad arrivare, l'ultimo ad uscire, sono quello che serve, quello che si sbriga, quello che se mi chiamano a qualunque ora della notte, del giorno, sono sempre disponibili, da anni. E questo è il ringraziamento, Signore? La sto parafrasando, ma immaginatela. E lui o lei, 3-4 volte che è venuta in chiesa, liberata, guarita, soldi, lavoro nuovo, promozioni, gli è pure arrivata l'eredità. Scusa, ce l'hai con me? Non ha fatto un tubo, anzi, io l'ho visto quando è entrato che c'era un pezzo di carta per terra, fatto così, l'ha tirato pure via, io ho detto, oh, guarda, guarda, e hai fatto quello a lei, a lui, e a me no. Il punto è proprio questo, che Dio non premia i sacrifici, premia l'obbedienza, sempre. E guarda caso, l'obbedienza è sempre una questione di cuore. Riuscite a comprendere il senso della cosa? Prima Samuele capitolo 15 versetto 22 e 23, Samuele disse: gradisce forse il Signore gli olocausti e i sacrifici piuttosto che obbedire alla voce del Signore? Vi ricordate, c'era la situazione con Saul che fece qualcosa, la vedremo appena dopo, e Saul pensava di aver fatto qualcosa per Dio. Anche noi pensiamo di fare qualcosa per Dio, lo faccio per te Signore. E poi dice: perché ecco, l'obbedienza è migliore del sacrificio e l'ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Perché la ribellione è come il peccato di divinazione, l'ostinatezza è come il culto agli idoli domestici. Ricordate che cosa abbiamo detto? Caino presentò la sua offerta secondo il suo modo di vedere. Lui la pensava così. Ci sono persone che la pensano così. E tu non hai neanche voce in capitolo di dire: ma guarda che però c'è il libero arbitrio, c'è la scelta libera. Io la vedo così, la penso così. Caino fece un'offerta al Signore secondo il suo modo di vedere, il suo criterio, il suo metro di misura. E Dio non la gradì. Semplicissimamente perché l'aveva fatta come voleva lui e non come era secondo l'ordine di Dio. Io non ho idea quanto cosa lo so. Non so quanto Caino portò a Dio, magari portò anche di più di Abele, perché uno era allevatore, l'altro era coltivatore della terra. So cosa portò i frutti della terra, le primizie, ma non so neanche in quantità, magari li portano in quantità abnormi, più di Caino, di Abele. Ma Dio non gradì quello, perché? Perché c'era un ordine preciso, fa esattamente così. Non voleva sacrificare un melone, non voleva sacrifici di angurie e banane, voleva un altro tipo di sacrificio, quello che poi andò avanti in modo perenne prima della venuta di Cristo, dove c'erano montoni, capre, pecore e quant'altro che venivano sacrificati sul braciere, sull'altare dei sacrifici. E Caino sacrificò le pesche, diceva: ma sono belle, sono buone, le ho raccolte con le mie mani, guarda quante, guarda lui, guarda Abele, ha portato un solo animale, io ti ho portato una quantità di frutta, che, cioè, voglio dire, e che frutta. Però Caino lo vide secondo il suo modo di vedere. Non fu approvato perché non erano i metodi di Dio, erano i metodi di Caino. Se ci sono cose che non stanno funzionando nella nostra vita, cari, vi invito onestamente a regolare la manopola verso l'obbedienza più che il sacrificio. Perché ci sono molti di noi che hanno questa metrica pur non avendo nessun, cioè in maniera molto leale, molto onesta, molto semplice, ma hanno questa metrica: faccio tanto per Dio così. Non devi fare tanto, devi fare come, è diverso. Ecco che il tanto viene assorbito dal come. Fai come ti ho mostrato. Non gli ha detto: fai tanto Mosè, oh mi raccomando, va che sono Dio, oh fai un tabernacolo da quello da urlo, una bella tendona mega, buttala su, falla alta, falla bella larga, luci, colori a non finire, metti su tutto quello che vuoi, lascia andare il tuo modo di vedere, la tua fantasia. Gli ha detto: fai esattamente come, non quanto. Ops. Ecco che cambia il nostro modo di vedere e la prospettiva della vita. Non possiamo incontrare Dio secondo i nostri modi di vedere. Non possiamo incontrare Dio secondo i nostri modi di pensare, né secondo la nostra cultura, né secondo la nostra esperienza. Dio non cede il passo alla metrica del nostro modo di essere, perché Lui è colui che è il Signore della gloria. E cambia la prospettiva. Quindi Dio non scende a patti con noi, non dice: ok, dai, L'hai fatto così? Va bene, approvo il cuore. Non scende a compromessi. Questo è e questo è. La Bibbia dice che non cadrà nemmeno un apice della parola di Dio, in eterno, rimarrà quella. Noi vogliamo modernizzare Dio, ci sentiamo moderni, siamo nell'era moderna e pensiamo che Dio è moderno. Vogliamo stare al passo. Il punto è che la nostra modernità è vecchia, perché Dio è anni luce, miliardi di anni luce più emancipato di noi, molto più moderno di noi. Quindi alcune persone che si convertono a Cristo cosa fanno? Benché nate di nuovo, benché parte della Chiesa, inglobano all'interno del loro vivere Cristo, vivere la Chiesa, la loro personale etnia, la loro personale cultura, il loro personale, la loro personalità, mentalità tradizionale del loro modo di vedere le cose. Ma non è così, non funziona così. La Bibbia ci dice che fondamentalmente ognuno di noi quando arriva a Cristo è una nuova creatura. Io non sono milanese e non vado in giro a cantare o mia bella madunina dappertutto, sia chiaro. Non sono milanese, non sono pesarese, non sono livornese, sono nato di nuovo, non appartengo più a questo mondo, benché ci cammino, ma camminiamo verso la gloria perché siamo stati ricreati, abbiamo nuove dimensioni. In altre parole, dovremmo muoverci all'interno della nuova cultura cristiana, un nuovo modo di vedere, un nuovo modo di capire, un nuovo modo di comprendere, una nuova mentalità, nuove gestioni di vita, opposti completamente a quelli che eravamo prima, nuove leggi, nuove regole, differenti dal nostro modo di vedere. Riuscite a comprendere? Questo, vi ricordate il libro di Ester? L'abbiamo parlato all'inizio, ma lo voglio riprendere un attimino, questo passaggio che è fondamentale. Ester, capitolo 3, versetto 8. Vi ricordate c'erano queste figure? C'era Mardocheo, c'era Ester. Mardocheo era lo zio di Ester. Poi c'era Naaman e c'era il re Assuero. Vi ricordate come funziona la cosa? Naaman vuole sabotare Mardocheo, vuole impedire che Ester vada ad essere regina al posto della moglie del re che scappò. E c'è qualcosa che viene detto, dice, c'è un popolo, gli dice al re, c'è un popolo separato e disperso fra tutti i popoli. C'è un popolo disperso tra tutti i popoli delle province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e non osserva le leggi del re. Qualcuno poteva dire, oggi è anche abbastanza in voga la cosa, certo erano ebrei, no, erano nati di nuovo, erano cristiani, non erano ebrei. Benché fossero della nazionalità ebraica, loro non portavano avanti la cultura ebraica, non erano ebrei, erano una nuova generazione nata di nuovo di un regno diverso. Era il popolo di Dio, il popolo che Dio si era acquistato, e noi dovremmo essere completamente al di sopra di ogni influenza culturale, etnica, sociale, tradizionale. Amen. Ma questo, sapete, è abbastanza normale. Quando si gira, i veneti hanno la cultura veneta, i lombardi hanno la cultura lombarda, poi se vai più su, ciao, il Trentino Alto Adige, la cultura Trentina Alto Adige, e poi vai verso Roma, altra cultura, lasciamo perdere Pesaro che quella è una cosa a sé, no, sto scherzando. E poi vai ancora Calabria, Sicilia, culture, etnie, modi di fare, modi di pensare. Vai giù in Campania, altro modo di pensare. Ti sembra dire, ma scusa, siamo la stessa chiesa o? Che caspita succede? Perché noi abbiamo una, come mi viene il termine in inglese, non in italiano, uno strife, come si dice? Un attrito tra, ma scusa, io che sono lombardo vado giù e c'è tutta un'altra cosa. La chiesa è diversa. Non è che è diversa la chiesa, è diversa la cultura. Ma loro vengono su e dicono: ah, ma noi abbiamo provato a venire su al nord, ma voi siete freddi. Non è che siamo freddi, è che è la cultura. Ma se noi abbiamo comprensione della cultura del regno di Dio, non c'è più né siciliano, né calabrese, né pesarese, né vigevanese, né al Trentino Alto Adige, né svizzero, né spagnolo, né inglese. C'è il cristiano che è scevro dalle culture. Ecco che non dovremmo mai andare nelle metriche del mettere tutto dentro, fare una bella ratatouille, nati di nuovo cristiani, cultura, tradizione, mentalità, etnia, e ale, viene su un caos. È un bel minestrone, ma noi dobbiamo essere come Cristo ha detto che siamo, nuove creature, un nuovo modo di parlare, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire. Ecco che cambiano le cose. A motivo di cosa questo? Perché quando obbediamo davvero al Vangelo, allora le cose cambiano. Molti dicono: ah, Gesù era l'amore in terra. Ed è vero, ma l'amore che noi abbiamo è diverso dal suo. Ah, lui sì che era amorevole. Noi dobbiamo, quante volte ho sentito messaggi del genere, dobbiamo portare l'amore di Dio nella nostra chiesa. Ah, perché non c'è? Cioè, voglio dire, che tipo di amore? Ah, vogliamo, perché Gesù era dolce, amorevole, mansueto. Vogliono dire a quelli che l'hanno visto alzare le tavole di legno e sbatterle per aria. Dicevano: ha la faccia dell'amore qua, eh? Vogliono dire, se c'erano le news in quel tempo, dicevano: buongiorno, breaking news, Gesù ha fatto un caos. C'è stato un pazzo che è venuto dal cielo, che aveva detto che era il figlio di Dio, e invece dell'amore, che ha buttato tutto per aria, ha distrutto il mercato completamente. Gli spazzini hanno dovuto tribulare due giorni, ha rotto tutto e li ha chiamati di ogni tipo. Oggi i cristiani direbbero: ma no, noi dobbiamo essere quelli dolci, amorevoli. Ma scusa, stai parlando di te, del tuo modo di vedere, di concepire, o ci appropriamo delle scritture in merito a quello che sono? Cioè, che cosa vuol dire? Che devi spaccare tutto? No, non voglio dire questo in assoluto. Voglio dire che Gesù era vero uomo e vero Dio. Noi siamo veri uomini. Dobbiamo imparare dall'altra parte anche. Quindi non mischiamo la cultura, con le tradizioni, con la nuova nascita. Ecco che c'è un popolo separato, la nuova creatura in Cristo è diversa nel suo approccio di espressione, di condivisione, di atteggiamento. Il vero amore non è soltanto carezzine, coccoline e bacettini. Il vero amore è anche direzione. Il vero amore è prendere una persona e dire: no, questa è la strada, cammini da questa parte. Come fa un padre, una madre con un figlio, come fa un pastore con i propri, con le proprie pecorelle del Signore, con i propri fedeli. E dice: guarda che nel caso, se tu volessi, no, vai di qui perché è buono che tu faccia questo. E diceva: il pastore non è tanto amorevole. E chi te l'ha detto? Perché dal momento che ti voglio bene, io ti indirizzo verso la strada giusta. E non importa se tu vedi il bene o non vedi il bene, lo vedrai. Perché alle volte non vediamo il bene. Cosa dice la scrittura? Che la riprensione al momento è tosta, eh? Caspita, dice, al momento è dura, fa male, ma dopo produce che cosa? Un smisurato peso di gloria eterna. Perché? Perché ci fa del bene. Ecco che noi vogliamo andare in questa dimensione. Dio Onnipotente desidera che il nuovo nato, il nato di nuovo, si attenga e mantenga fede a ciò che è scritto, non ciò che pensa. Ma io immagino Dio così, ma tu puoi immaginare quello che vuoi. Non è così. Ognuno di noi ha un'immagine di Dio. C'è chi ha l'immagine del Dio del tuono della saetta, della tempesta. C'è chi immagina Dio dolcissimo, meraviglioso, pieno di amore, pieno smielato. C'è chi immagina Dio che è fermo lì, che non fa niente e che aspetta che sbagliamo tutti gli sbagli della vita per poi dirci: figliolo, ti voglio bene lo stesso. Ma ognuno di noi può immaginare quello che vuole. Il punto è che cosa dice la scrittura. Io non leggo un libro immaginandomi l'autore, io leggo il libro e dico questo è l'autore. Se mi dice così, è così. Non me lo vado ad immaginare in un altro modo. Il nuovo nato non deve quindi andare da altre parti, deve attenersi a quello che dice la scrittura. È scritto così nella tua parola, nella sua parola, non la dobbiamo interpretare, la dobbiamo obbedire. Non dobbiamo prenderla a nostro modo di vedere. Manometterla è un abuso ed è illegale. Lamentazioni 3:22. Il libro di Lamentazioni dice: poiché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Questo Dio straordinario, meraviglioso, pieno di amore, di forza, di vigore, di gioia, di pace, di gloria, è quel Dio che rinnova tutto se stesso ogni mattina, trasferendo costantemente i suoi messaggi, le sue prescrizioni per le nostre vite, perché desidera che centriamo l'obiettivo. Sapete, la parola peccato non è sesso, droga e rock and roll, ma è la parola greca armatia, che significa mancare il bersaglio. Quando noi pensiamo differentemente dalla parola, stiamo mancando il bersaglio. E Dio cosa fa? È possibile che ogni tanto ci dia una spallata per rimetterci in carreggiata e per portarci verso la strada diritta. Alle volte non è sempre semplice, non capiamo tutto subito, ma Dio sa che vuole farci del bene, perché l'obbedienza non fa del bene a Lui, ma ci fa del bene. Amen. Pausa.